Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E naturalmente la pagina sportiva sarà dedicata al calcio, ma nella seconda ora anche al tennis e al Giro d'Italia. Ma riepiloghiamo innanzitutto i risultati del campionato di Serie A giunto alla terza giornata. Benevento batte Bologna 1-0, Lazio-Inter 1-1, Parma-Hellas-Verona 1-0 e Milan-Spezia 3-0. La classifica naturalmente è ancora provvisoria in mancanza di alcune partite, scopriremo anche quali fra qualche istante con Dario Castaldo, ma in testa ci sono Atalanta e Milan con 9 punti, seguite da Sassuolo e Inter con 7. E proprio per cercare di capire che cosa è successo nei campi da gioco e anche fuori dai campi da gioco, è entrato negli studi di Melbourne Dario Castaldo, al quale do subito il buongiorno.
Buongiorno a te Marco, un saluto e un buon lunedì a tutti coloro che sono all'ascolto. Allora sì, cominciamo da quello che è accaduto poco fa a Torino, dove da calendario era in programma il big match della terza giornata di Serie A tra Juventus e Napoli. In sintesi, il Napoli domenica scorsa ha giocato contro il Genoa, società della quale al termine della gara 14 tra giocatori e membri dello staff sono risultati positivi al Covid-19, numero poi salito addirittura a 22. Tutto questo ha fatto scattare tre campanelli d'allarme: uno relativo al successivo impegno del Genoa contro il Torino, e infatti mercoledì è arrivato l'annuncio del rinvio della partita tra il Grifone e Granata; l'altro quello relativo a eventuali contagi nel Napoli, quindi la situazione della squadra di Rino Gattuso. Questo perché in barba al protocollo stabilito a maggio scorso, ormai gli incontri della Serie A si disputano sì senza pubblico, ma in campo i calciatori si comportano come in una partita normale, vecchio stampo, e quindi il Napoli ha fatto sottoporre tutti i propri giocatori ai cosiddetti tamponi, ma in un primo momento soltanto il centrocampista polacco Zieliński è risultato positivo. Tra le cose però che abbiamo appreso di questo Covid-19 c'è il periodo di incubazione del virus, che è soggettivo, varia da persona a persona, e per questo non è detto che la positività emerga immediatamente. Ad un secondo test infatti il risultato nella giornata di sabato, che un altro giocatore, il macedone Elmas, e un uomo dello staff del Napoli fossero positivi, al che l'ASL partenopea, l'azienda sanitaria locale, ha negato l'autorizzazione alla trasferta, in pratica ha bloccato il volo che avrebbe dovuto portare il club azzurro a Torino per la sfida in programma nelle ore scorse contro la Juventus, e quindi ha imposto la quarantena fiduciaria, cioè l'isolamento casalingo per tutti i tesserati del Napoli. La Juventus nell'immediato dal canto suo ha diramato un comunicato nel quale ha affermato che sarebbe comunque scesa in campo come da calendario alle 20:30 della domenica italiana, ed effettivamente così ha fatto, e non soltanto allo stadium c'era tutta la squadra arbitrale, ormai non si parla più di terna perché tra quarto uomo personale addetto al VAR e via dicendo, anche gli arbitri ormai sono un team. E quel che più conta, secondo la Lega Calcio, cioè l'organo composto dai presidenti dei club, quindi non la federazione, c'erano effettivamente gli estremi per disputare la partita.
Senti, ma a cosa possiamo aggrapparci? Nel senso, ci sono pezzi d'appoggio? Cosa dice al riguardo la norma? C'è una norma?
Sì, c'è, però sono emersi tutti i limiti della norma stessa proprio in questa circostanza. Intanto, prima dicevo che questa vicenda ha fatto scattare tre campanelli d'allarme. Il terzo riguarda proprio questo vuoto normativo al riguardo. Per esempio, l'UEFA ha fatto in tempo a mettere nero su bianco una norma che prevede che affinché si possa disputare una partita, una società deve poter schierare 13 giocatori, e questo è un principio già molto discusso e criticato, perché se tra questi 13 giocatori per esempio non ci sono dei portieri o non ci sono degli attaccanti, si mette comunque a rischio la regolarità tecnica del match. Ma almeno questa regola a livello europeo esiste. Quello che non esiste o non esiste ancora è una norma che faccia chiarezza su quel che potrebbe succedere nel caso di Juventus-Napoli, cioè una partita che secondo la Lega Calcio si può disputare ma secondo l'ASL o altre autorità non si può invece di disputare, tanto che il ministro della salute Roberto Speranza poco fa ha dichiarato che la gara non si doveva disputare perché la priorità era la salute. Ovviamente questa è una norma che fa capo al buon senso, quindi non proprio ad una legge o ad una normativa sportiva, e più in generale ci si domanda cosa succederà da adesso in poi, nel momento in cui una seconda o terza ondata di contagi si sta abbattendo su tutta Europa e sta raggiungendo anche l'Italia. Quanto rischia di essere regolare o falsato questo campionato? L'ho chiesto poco prima dell'inizio del programma ad uno dei radiocronisti di Radio Rai, di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, nonché presentatore di Extra Time, che è l'approfondimento sportivo domenicale di Radio Rai, Massimiliano Graziani.
Allora, succede che la Juventus è scesa in campo regolarmente, così come aveva annunciato, verrà pronta per giocare la partita, in un vuoto surreale, ancora più vuoto da quanto è determinato per l'assenza di pubblico sugli spalti, perché non c'era neanche l'altra squadra concorrente, cioè il Napoli, che non è mai partito per Torino, bloccato dalla ASL di competenza, quella territoriale. E quindi la Juventus si è presentata in campo, l'arbitro ha fatto un referto alla fine del primo tempo attestando che non c'era l'avversario, che il Napoli non si è mai presentato, e adesso a questo punto ci sarà il 3-0 a tavolino da parte del giudice sportivo, che è una cosa assolutamente automatica. Poi bisognerà capire che cosa succederà poi, perché il Napoli ha già annunciato di voler fare ricorso e pensa anche di vincerlo forte dell'indicazione della ASL, che in teoria dovrebbe avere una supremazia rispetto all'indicazione dell'autorità sportiva, rispetto al protocollo stabilito dalla Lega insieme al comitato tecnico scientifico, che comunque è emanazione del governo, però da disposizione governativa, poi sono le ASL sul territorio che hanno giurisdizione assoluta, quindi ci si chiede a questo punto se la ASL doveva fermare il Napoli oppure poteva semplicemente come indicazione, ma la ASL è stata abbastanza chiara, ha detto che il Napoli non poteva viaggiare, il Napoli si è attenuto a questo ed è rimasto a casa, la squadra non è mai partita per Torino. Poi di contro c'è la Lega che dice che c'è un protocollo che è stato firmato da tutti, quindi anche dal presidente del Napoli, no? Dai rappresentanti della società del Napoli, per consentire al campionato di andare avanti, che è il famoso protocollo, quello con la disposizione del 18 giugno scorso, in una riunione particolare dei rappresentanti della Lega, dei 20 presidenti di Lega della Serie A con il comitato tecnico scientifico, si è stabilito di adottare una quarantena soft, se così la possiamo chiamare, nel caso in cui ci fossero stati dei positivi in numero limitato nelle squadre, la squadra in questione sarebbe andata in quarantena, una quarantena che però si poteva interrompere per scendere in campo per giocare la partita. E questa è la situazione in pratica, quindi bisognerà decidere cosa fare a questo punto, perché poi ha preso la parola anche il governo con il ministro Spadafora, con il viceministro Sileri, e hanno ribadito il fatto che l'ASL territoriale ha una competenza assoluta in maniera di salute pubblica, così come stabilisce la legge per contrastare il Covid. Però è anche vero, insomma, che se il campionato vuole andare avanti deve farlo con quel protocollo che hanno sottoscritto i presidenti, e quindi c'è bisogno forse di una normativa che faccia ulteriore chiarezza e stabilisca delle cose assolutamente più chiare in casi come questi.
Ecco, proprio qui volevo arrivare, Massimiliano, perché sia Andrea Pirlo alla vigilia della partita, sia Andrea Agnelli nel momento in cui il Napoli effettivamente non si è potuto presentare allo Stadium di Torino, hanno ribadito che la Juventus non stesse facendo altro che rispettare il protocollo della Lega e che questo fosse chiaro. Ecco, magari è chiaro, però non contempla tutte le variabili che stanno emergendo in questo momento prepotente, probabilmente è stato stilato nel momento in cui la seconda ondata di contagi ancora non dava l'impressione di poter travolgere fino a questo punto il calcio italiano. Quindi tu pensi che il prossimo passo sia rivedere l'attuale protocollo per evitare che si vada avanti poi dopo a ricorsi e contro ricorsi da qui fino alla fine del campionato?
Sì, ne sarà necessario, perché c'è una zona d'ombra fra le due normative, come spiegavo prima, cioè quel protocollo che hanno stabilito i presidenti di Lega con il comitato tecnico scientifico, però c'è la legge di salute nazionale che ha un carattere più ampio e che dà facoltà ai medici, per esempio ai medici del Napoli, di prendere delle decisioni, oppure ai medici dell'ASL quando ci sono casi di contagio. per il Covid, e quindi non è affatto chiaro tutto quanto, c'è bisogno di una normativa nuova. Purtroppo è una situazione che sconta il fatto che il calcio si comporta sempre generalmente come se fosse qualcosa di avulso rispetto alla società di cui fa parte, ma non è così poi alla fine, no? Perché sono state stabilite delle regole particolari per consentire al calcio di andare avanti, per l'aspetto socio-economico che ha il calcio in Italia come in tanti altri paesi del mondo, per una questione economica, perché ci sono tante persone che lavorano in questo settore, perché ci sono interessi mossi dal calcio, però bisogna tener conto anche della salute pubblica e delle normative che riguardano tutte le persone normali. Quindi c'è bisogno forse di un'ulteriore specifica, come dicevi tu, per fare in modo che poi non si verifichino altri casi di questo tipo, no? Con una squadra che magari va regolarmente in campo e un'altra che viene fermata dall'autorità sanitaria territoriale perché questa ravvisa delle situazioni di alto rischio. Del resto qui abbiamo visto che cosa è successo con il caso di Genoa-Torino che si doveva disputare ieri, la partita che fra l'altro avrei dovuto seguire io, che non è stata mai giocata, è stata annullata qualche giorno prima, e giustamente poi perché i contagi sono ulteriormente saliti, adesso a Genoa ci sono ben 22 contagiati, fra calciatori 14 se non erro e membri dello staff. Decisione assolutamente inevitabile, anche perché non c'erano le condizioni per giocare, non solo per tutti questi giocatori che mancavano al Genoa, ma anche perché la squadra non si era potuta allenare in quei giorni per osservare la quarantena.
Ecco, ricordiamo che stiamo parlando con Massimiliano Graziani, che è radiocronista di Tutto Calcio Minuto per Minuto, nonché presentatore del contenitore sportivo di Radio Rai. Massimiliano, come accennavi poco fa, tu saresti stato proprio inviato a Marassi per Genoa-Torino. In questo caso, ecco, mi sembra di capire che l'unica distinzione tra le due partite è il numero, fa riferimento al numero di calciatori positivi prima dell'inizio della stessa, e in questo senso non è un po' particolare che la Juventus abbia tenuto il punto fino alla fine, sapendo che ormai, tra quel che sappiamo del Covid, c'è anche questo periodo di incubazione piuttosto soggettivo e personale, quindi verosimilmente se i calciatori del Napoli nel giro di una settimana sono passati da 0 a 2 più un membro dello staff, è ipotizzabile che siano molto di più i contagiati all'interno della società partenopea, quindi non sarebbe stato più lungimirante da parte della società bianconera comunque riconoscere anche soltanto a parole che sarebbe stato più sensato aspettare l'evoluzione della vicenda per evitare che alcune positività latenti nel Napoli potessero magari portare a contagiare gli stessi giocatori juventini?
Ma sicuramente, però la Juventus ha fatto appello al, come dicevo prima, a quel protocollo che hanno sottoscritto tutti quanti i presidenti, perché poi ci sono stati anche altri casi simili, ad esempio quello del Milan, che ha giocato ugualmente anche avendo un paio di giocatori contagiati, uno dei quali Ibrahimovic, che è un giocatore determinante per la squadra rossonera. Così come prevedeva il protocollo, c'è stata la quarantena per i giocatori interessati, positivi, isolati dal resto della squadra, che ha potuto continuare a giocare. Però è chiaro che qui è un'ottica un po' random, no? Nel senso che può andare bene in una determinata circostanza, può andare molto male in un'altra, perché si può ipotizzare che siano molto di più i contagiati del Napoli, perché ci sono i famosi 14 giorni di quarantena, no? Che poi ti espongono, ti portano fuori dalla finestra a rischio, che non sono ancora trascorsi rispetto alla partita con il Genoa. E quindi è tutto estremamente difficile, perché poi se scoppia un vero e proprio focolaio come quello che è capitato al Genoa, si rischia di fare una bruttissima figura, di cadere proprio nell'incompetenza, no? O peggio ancora nella spregiudicatezza di voler comunque giocare, di voler comunque portare avanti determinati interessi a scapito della salute pubblica e della prudenza, che è più che necessaria in questo caso, perché stiamo vivendo un momento davvero difficile. Ed è una situazione complicatissima da dirimere. Innanzitutto bisognerà farlo con una normativa molto chiara che non lasci dubbio ad interpretazioni, ed essere pronti magari a sacrificare anche qualcosa, parlando del calcio giocato.
Infatti volevo proprio concludere con un'opinione sia su questo campionato, quanto è l'impressione che possa risultare ancora più anomalo del precedente e quindi a rischio di essere considerato regolare o falsato, e poi quanto può essere complicato per chi fa il tuo mestiere raccontare un campionato del genere, nel quale la classifica ha sempre bisogno di mille asterischi, le stesse formazioni in campo in qualche caso avranno bisogno di essere valutate e analizzate sulla base delle singole circostanze, le prestazioni saranno in qualche modo condizionate e tutte le valutazioni potrebbero essere per questo estremamente parziali.
Ma guarda, per noi è già complicatissimo raccontare una partita solamente per il fatto che non c'è pubblico allo stadio, perché è una situazione assolutamente surreale che ti toglie moltissimo dell'atmosfera del calcio che noi conosciamo da sempre, da quando siamo bambini, da quando andavamo noi allo stadio a vedere le partite, e per questo ci siamo innamorati di questo sport. Ti toglie anche la carica, ma l'intensità del racconto è tutto molto diverso, ma veramente molto diverso. Adesso ci stiamo facendo un po' l'abitudine, ma non è una situazione normale. E poi il modo di lavorare, l'accesso agli stadi controllato, le mascherine, i disinfettanti, il fatto che non si può stare a contatto con i protagonisti per intervistarli o gli allenatori, si fanno delle interviste da conferenza stampa a distanza, dove siamo presenti in pochissimi, distanziatissimi, con dei microfoni che a volte neanche tocchiamo perché sono messi su delle aste per rispettare tutte le precauzioni possibili, e poi quelle interviste vengono distribuite a tutti. È una situazione davvero complicata, è un campionato strano e potrebbe essere anche falsato sicuramente, secondo me. E poi alla fine, se non hai a disposizione i giocatori per giocare per motivi che sono diversi da quelli che riguardano strettamente il gioco, cioè l'agonismo o magari l'infortunio, che però è una conseguenza del gioco in campo, rischia di essere falsato tutto. C'è una norma, c'è la norma UEFA che dice che però si può comunque giocare se ci sono a disposizione almeno 13 giocatori. È una cosa un po' strana questa qui, nel senso che è stato deciso per dare la possibilità a tutti i campionati di andare avanti, però rimane la discrezionalità delle singole federazioni, delle singole leghe, che devono decidere in merito. Non è una norma cogente da applicare per forza. Lo capiamo perché, ad esempio, in questa fase, in questo nuovo tipo di campionato, ci sono 5 sostituzioni. Devi avere 11 giocatori in campo e poi 5 sostituzioni, e quindi devi avere almeno 16 giocatori, secondo me, a disposizione. Già i 13 di cui parla la UEFA non sono più sufficienti.
Concludiamo con una battuta, Massimiliano. Juventus a parte, questo campionato chi lo vince, l'Inter o l'Atalanta?
L'Atalanta è fortissima, sta giocando veramente alla grande, sta vivendo una crescita esponenziale, ma non da ora, da diversi anni. È una squadra che io ho seguito spesso negli anni scorsi e già vedevo una crescita pazzesca. Per l'ambiente, che è un ambiente nel quale dove si può lavorare molto bene, che programma molto, e poi negli ultimi anni hanno smesso di privarsi dei giocatori più importanti, negli ultimi 2 anni si sono invece ulteriormente rafforzati. Anche Gasperini è uscito dallo scoperto, viva la faccia, un allenatore che non si nasconde, e ha detto nei giorni scorsi che lo scudetto ci siamo pure noi, occhio perché ci siamo anche noi. Ed è un ottimismo assolutamente giustificato, perché poi comunque il valore aggiunto dell'Atalanta, secondo me, è proprio Gasperini, il direttore d'orchestra. È uno spartito proprio perfetto questa squadra, nella quale poi tutti gli strumenti suonano a perfezione, e per strumenti intendo i calciatori, perché magari si cambiano i protagonisti in campo ma non cambia il risultato, non cambia il modo di giocare, che ormai è assimilato, mandato a memoria, cioè metabolizzato. E i protagonisti in campo sono di tutto rispetto, perché i giocatori sono degli ottimi giocatori, quelli dell'Atalanta. È un ambiente tranquillo, sano, che ti dà la possibilità di lavorare, c'è un grande pubblico alle spalle, in questo momento non c'è perché gli stadi sono vuoti, lo ribadiamo, però c'è un grande ambiente dietro, molto, molto passionale, molto, molto caldo. Quindi l'Atalanta ha tutto per andare avanti, per arrivare fino in fondo e per regalarci magari una sorpresa, che manca tanto tempo. Un eventuale scudetto vinto dall'Atalanta sarebbe una cosa epocale, veramente.
Massimiliano Graziani al microfono di Dario Castaldo, che tornerà con noi fra un paio di minuti per parlarci del calcio giocato. 8 e 53 minuti, come anticipato parliamo adesso di calcio giocato. Caro Dario Castaldo, io direi di cominciare con il pareggio per 1-1 fra Lazio e Inter.
Sì, perché all'Olimpico doveva essere il match della continuità per la formazione di Antonio Conte, che era reduce da 2 vittorie consecutive contro Fiorentina e Benevento, ma poteva essere anche quello della ripartenza per la Lazio, la caccia di risposte migliori dopo il brutto KO interno con l'Atalanta. Alla fine è stata invece la partita dei nervi saltati e di qualche segnale preoccupante in casa biancoceleste, per una situazione in infermeria che peggiora ulteriormente ad un giorno dalla chiusura del mercato, che si chiude proprio oggi. perché nel primo tempo Simone Inzaghi è stato costretto a effettuare tre cambi con gli infortuni di Radu, di Marusic e di Bastos. Alla fine risultato di 1-1, figlio del gol alla mezz'ora di Lautaro Martinez e del pareggio al decimo della ripresa di Sergei Milinkovic-Savic. Alla fine entrambe le squadre hanno chiuso in 10 uomini per le espulsioni da una parte di Ciro Immobile, dall'altra di Stefano Sensi. Ovviamente partita ricchissima dal punto di vista della cronaca, ma alla fine in conferenza stampa Antonio Conte ancora una volta è riuscito a apparire piuttosto serafico, almeno dati i suoi standard abituali, e a vedere alcuni aspetti positivi di questa gara. Ascoltiamolo.
Da parte dei miei c'è stata grande voglia, grande abnegazione, grande determinazione. Sono loro i primi ad essere dispiaciuti, perché magari avevano assaporato anche i tre punti. Detto questo, abbiamo ottenuto comunque un buonissimo risultato. Non dimentichiamo che anche l'anno scorso abbiamo lasciato tre punti in casa Lazio, dando a loro delle certezze che magari quest'anno, dopo questa partita, ecco, io penso che comunque questa è una partita che ci fa capire che siamo sulla strada giusta, che abbiamo giocato contro un'ottima squadra. L'anno scorso ci ha creato problemi sia all'andata che al ritorno. Oggi penso che comunque noi abbiamo creato problemi alla Lazio.
Questo Antonio Conte al termine del pareggio tra la sua formazione e i biancocelesti. Ascoltiamo la conferenza stampa, un estratto dell'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi.
La situazione, sono contento per la prestazione dei ragazzi, perché hanno avuto un grandissimo cuore, perché insomma ci è capitato tre infortuni, l'espulsione di Immobile con la squadra già in emergenza, però ai ragazzi non posso rimproverare nulla.
Questo dunque Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, che ha pareggiato 1-1 in casa contro l'Inter. Da un Inzaghi all'altro saltiamo al Benevento, grande sorpresa di queste prime tre giornate di campionato. La formazione sannita ha battuto per 1-0 il Bologna, ha deciso la rete di Lapadula al 20° del secondo tempo. Allora ascoltiamo come Pippo Inzaghi abbia commentato questi tre punti che si aggiungono ai tre conquistati contro la Sampdoria, e ha detto il tecnico delle streghe campane: sono 6 punti che torneranno buoni a fine campionato.
È chiaro che per vincerla dovevi fare la partita così, soffrire, colpire al momento giusto. La squadra è stata brava, insomma, una grande soddisfazione, però bisogna rimanere coi piedi per terra, perché insomma 6 punti non sono nulla. È chiaro che nessuno di noi pensava in queste prime tre partite di fare questo bottino, per cui ci verrà buono in seguito, ecco.
6 punti che torneranno buoni comunque per la salvezza del Benevento, secondo Pippo Inzaghi, il quale ha fatto riferimento a un risultato magari non esattamente in linea con quanto visto in campo. Lo ha confermato a modo suo il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic.
No, senz'altro per gol sbagliati, perché abbiamo fatto bene, abbiamo giocato bene, abbiamo creato, abbiamo avuto almeno 4 occasioni dove era più facile fare gol che sbagliare. Poi nel calcio, quando non fai gol, non riesci a vincere. Poi loro hanno avuto un tiro con Caprari e quel calcio d'angolo e ci hanno punito, ma è colpa nostra. Colpa nostra, perché abbiamo meritato ampiamente di vincere, e mi dispiace per quello, perché comunque ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare. Ci è mancato gol.
Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, battuto per 1-0 a Benevento. In testa alla classifica, a punteggio pieno, ci sono Milan e Atalanta. I rossoneri hanno battuto per 3-0 lo Spezia, nonostante mancassero tutti gli attaccanti e la formazione rossonera fosse reduce dai lunghissimi preliminari di Europa League contro i portoghesi del Rio Ave. Ancora più impressionante è stata la vittoria per 5-2 dell'Atalanta sul Cagliari. Atalanta che ha segnato 13 gol in 3 partite, andando a segno ben 8 giocatori diversi. E ascoltiamo al riguardo il commento del tecnico degli orobici, Giampiero Gasperini.
Questo è molto positivo, perché con tanti giocatori abbiamo la fiducia di poter essere importanti, determinanti dentro l'area di rigore, sia con l'assist che con la conclusione, e questo è sintomo di grande crescita tecnica, e alcuni gol anche oggi sono stati molto molto pregevoli.
Abbiamo ascoltato le parole del capofila della classifica, il tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini. L'Atalanta però non è sola in testa al campionato italiano. Dopo 3 giornate a punteggio pieno c'è anche il Milan di Stefano Pioli, il quale non ha ancora subito reti. È vero che il calendario è stato favorevole ai rossoneri, che hanno fino adesso affrontato il Bologna e 2 neopromosse come Crotone e Spezia, ma va anche detto che così facendo il Milan si presenterà al prossimo impegno, cioè il derby contro l'Inter, in programma tra 2 settimane, perché nella prossima settimana si riposa. Ci sono 2 impegni della nazionale con la Polonia domenica prossima in trasferta e poi il 15 in casa contro l'Olanda. Il campionato riprende il 18 con il derby e il Milan arriva a questo derby da capolista ancora senza aver subito reti. Ascoltiamo le parole del tecnico del diavolo, Stefano Pioli.
C'è soddisfazione sicuramente per il nostro inizio di stagione, perché abbiamo raggiunto i 2 obiettivi che ci eravamo prefissati quando abbiamo ripreso la preparazione: passare i turni, arrivare ai gironi e provare a vincere le prime 3 partite di campionato. Poi il fatto di essere in questo momento in testa della classifica non fa nessun effetto, perché è troppo lungo il campionato e abbiamo tanti impegni, dobbiamo rimanere molto concentrati e cercare chiaramente di lavorare bene per far sì che questo momento positivo continui il più lungo possibile.
Stefano Pioli, allenatore del Milan, primo in classifica pari merito con l'Atalanta. Alle spalle delle 2 lombarde c'è l'Inter, fermata come detto all'Olimpico della Lazio e quindi a quota 7, e il Sassuolo, che è una sorpresa soltanto fino a un certo punto, perché la squadra di De Zerbi è una piccola Atalanta, almeno dal punto di vista dell'efficacia offensiva. Nel 4-1 contro il Crotone in realtà ci sono state una serie di episodi anche favorevoli proprio agli emiliani, ma ascoltiamo come ha commentato proprio al termine della gara l'allenatore del Sassuolo De Zerbi.
Dobbiamo essere contenti di aver vinto una partita sporca, ma non dobbiamo essere contenti di come abbiamo giocato, che sembra un gioco di parole, ma non è così. Noi dobbiamo essere ingordi e cercare di prenderci tutto, e non ci deve bastare il risultato, ma vogliamo il gioco che ci porti al risultato, ma non solo per scelta societaria, per politica societaria e per scelta mia, per convinzione mia, ma proprio perché crediamo che sia la strada migliore per arrivare al risultato, quella del gioco.
Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, terzo in classifica. È arrivata alla 3ª giornata anche la prima vittoria in campionato della Roma, dopo il pari di Verona che si è trasformato in una sconfitta a tavolino per 3-0 e il pareggio interno contro la Juventus, contro la quale i capitolini meritavano qualcosa di più. Viceversa, ad Udine è arrivato un 1-0, per dirla alla De Zerbi, sporco. Ha deciso dopo 10 minuti della ripresa lo spagnolo Pedro. Ascoltiamo il commento dell'allenatore dei giallorossi Fonseca al termine della gara.
Una partita difficile, Udinese ha caratteristiche molto specifiche, è una squadra molto, molto profonda, e dopo il gol di Pedro la squadra ha capito che era importante vincere, che era importante difendere il risultato, e per me come allenatore anche è importante sentire che la squadra sta insieme anche in questi difficili momenti.
Questo era Fonseca, l'allenatore portoghese della Roma, commento del successo esterno dei giallorossi a Udine per 1-0. E al terzo tentativo in questa stagione è arrivata anche la prima vittoria in Serie A per la Sampdoria, che dopo le sconfitte contro Juventus e Benevento è andata a vincere al Franchi contro la Fiorentina. Ha deciso un bellissimo gol nel finale, un pallonetto di Valerio Verre, dopo che Quagliarella aveva sbloccato il punteggio al 42esimo, diventando anche il più prolifico marcatore nella storia della Doria, superando addirittura Gianluca Vialli, e che la Fiorentina aveva trovato il pari con un bel gol di Vlahovic. Alla fine, su questo 2-1 dei blu cerchiati, ascoltiamo le parole dell'allenatore Ranieri.
Sì, avevo chiesto ai ragazzi una prova di orgoglio, di determinazione. Volevo rivedere la Sampdoria del dopo Covid, una squadra compatta, armoniosa, vogliosa, bella da vedere e difficile da affrontare. I ragazzi mi hanno ascoltato, sono stati magnifici, veramente sono soddisfatto in tutto e per tutto della prova. Avevo detto giocate alla morte, poi sono gli episodi che ci possono condannare o meno, si fanno i complimenti agli avversari. Dico, ma giochiamocela. E i ragazzi mi hanno ascoltato, hanno fatto veramente una grande partita.
Allora, dopo questa dichiarazione di Ranieri, io non ho commentato quando De Zerbi parlava di ingordi. Sembrava il discorso di Steve Jobs, però fatto, diciamo così, pecoreccio, no?
Come be hungry, be full. Esatto. Okay. È probabile. Sì. Sai, in qualche caso è vero che hanno dei mental coach e dei motivatori anche questi personaggi dello sport, dai quali attingono anche immagini e espressioni verbali che poi si traducono in estratti di conferenze stampa. Sì. Il prossimo in realtà non ce l'aveva, secondo me, un suggeritore. Stiamo parlando di ciclismo e della seconda tappa del Giro d'Italia, vinta dal toscano Diego Ulissi, che si è aggiudicato la prima frazione in linea da Alcamo ad Agrigento, quindi ovviamente in Sicilia, 149 chilometri, con Ulissi che ha battuto allo sprint niente meno che lo slovacco Peter Sagan, mentre Filippo Ganna ha conservato la maglia rosa che aveva conquistato nel prologo a cronometro a Palermo. Ascoltiamo il commento di Ulissi, il quale ha detto che era stato informato del fatto che Sagan fosse il pericolo in questa volata.
Sì, sono stato avvertito alla radio che Sagan stava tornando e niente, ho cercato di recuperare più energie e per poi cercare di fare lo sprint più forte possibile.
Ulissi che ha vinto lo sprint a 3, è arrivato quarto sul traguardo di Agrigento l'australiano Michael Matthews, ottavo Vincenzo Nibali, come detto Ganna è rimasto un po' a riparo, è giunto 43esimo a 5 secondi dal vincitore della frazione, ma sapendo già che così facendo avrebbe conservato la maglia rosa.
Dulcis in fondo il tennis, perché ci sono buone notizie toccando ferro, legno o quello che vuoi tu a proposito delle prestazioni degli azzurri, magari non quelli che si attendevano alla vigilia, ma altri.
Beh, insomma, comunque il fatto che abbiamo due italiani tra gli ultimi otto, sia a livello maschile che a livello femminile, è una grandissima notizia per quanto riguarda il tennis al Roland Garros. Iniziamo dalla storia di Martina Trevisan, la toscana, anche lei che non aveva mai disputato un torneo dello Slam nel tabellone principale fino agli Australian Open di quest'anno, dove si era qualificata proprio per il main draw. Si è qualificata anche a Parigi, dove strada facendo ha battuto una serie di giocatrici molto, ma molto al di sopra delle sue qualità. Ha battuto a livello di terzo turno la greca Sakkari, al secondo l'americana Coco Gauff, e poi si è ripetuta agli ottavi di finale contro l'olandese Kiki Bertens, numero 5 del tabellone, battuta addirittura 6-4 6-4. La sorpresa è che Martina Trevisan, che in carriera non aveva mai battuto neanche una tra le prime 60 al mondo, si trova ai quarti di finale, dove non affronterà quella che era la super favorita della vigilia, cioè la romena Simona Halep, ma la polacca Iga Świątek. Giovanissima, molto ma molto talentuosa, in questo tabellone ha battuto prima della Halep, anche ha dominato la partita contro la finalista dello scorso anno, la ceca Vondrusova, e dunque Martina Trevisan ai quarti affronterà Iga Świątek, un tabellone femminile assolutamente anomalo. Delle giocatrici rimaste in corsa, soltanto due hanno vinto titoli Slam, e una delle due è la statunitense Sonia Kenin, che si è aggiudicata l'Australian Open e che è tutto fuorché una specialista del rosso. Quindi è verosimile che avremo una nuovissima vincitrice Slam a livello femminile. A livello maschile invece è molto più probabile che si vada verso i soliti noti, con Rafa Nadal che sta dominando il suo percorso nella parte bassa, Novak Djokovic che lo sta facendo nella parte alta. Va detto che c'è il terzo incomodo, che è Dominic Thiem, testa di serie numero 3, che è dalla parte di Rafa Nadal, che ha sofferto, ha avuto bisogno di 5 set per battere il francese Gaston. Dicevamo degli italiani, Jannik Sinner, 19enne alto atesino, che non aveva mai messo piede al Roland Garros in tutta la sua carriera. La sua prima prestazione, la sua prima performance a Bois de Boulogne era dal 2005 che un debuttante al Roland Garros non faceva tutta questa strada. Nel 2005 c'era riuscito un certo Rafa Nadal, che poi quel torneo lo ha vinto, ed era dal 2006 che un teenager non arrivava ai quarti di finale del Roland Garros, e all'epoca il teenager si chiamava Novak Djokovic. Sinner ce l'ha fatta, battendo strada facendo alcuni top player come David Goffin, e a livello di ottavi di finale Sasha Zverev, il tedesco, Jannik Sinner, che ai quarti affronterà Rafa Nadal. E così ha commentato l'altoatesino questo abbinamento.
You know, obviously I'm playing against Rafa here in Roland Garros. It's not the easiest thing for sure. I think the record he has here, I think nobody can beat that.
No, difficilmente sì. Qualcuno vincerà più di 12 titoli al Roland Garros come ha fatto Nadal, che punta al 13°.
Bene, io direi che possiamo chiudere a questo punto, caro Dario Castaldo, e dare l'appuntamento ai nostri ascoltatori al programma che tornerà puntualmente come sempre domani mattina alle 8. Abbiamo semplicemente 20 secondi per ringraziare tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito questa mattina. Da parte di Marco Lucchi
e Dario Castaldo, l'augurio è quello di un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.